Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, i zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri annunciate il Vangelo, e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi del re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Davanti a te egli preparerà la tua via. In verità vi dico, tra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Parola del Signore. Queste letture di queste prime domeniche ci portano a riflettere su questo personaggio, Giovanni Battista. Vi garantisco che sono 40 anni che cerco di capirlo, perché è uno dei personaggi più sconclusionati che sta all'interno del Vangelo. E anche nella nostra liturgia resta un fenomeno un poco strano. Tenete conto di un fatto: dice è il precursore di Gesù Cristo. Ma se quello non l'ha nemmeno riconosciuto, ha mandato i suoi a domandare e non conclude: dunque tu sei veramente quello che deve venire? No. Pensate che è il precursore. E perché Giovanni Battista non si è messo alla sequela di Gesù? Perché non è diventato suo discepolo? No, vive una vita per conto proprio. E poi vedete, quando la liturgia della Chiesa ha cercato di celebrare Giovanni Battista, la cosa strana è che lo chiama santo, San Giovanni Battista, però a differenza di tutti gli altri santi, non lo venera nel giorno della morte, ma della nascita. Dite voi, che significa questo? E normalmente noi uomini assumiamo la nostra dimensione di anima e quindi ci accostiamo a Dio quando siamo morti, cioè quando lasciamo questo sacco di pelle e siamo finalmente liberi. Perciò tutti i santi che noi veneriamo sono santi, li veneriamo nel giorno in cui hanno lasciato la terra. Giovanni Battista invece quando è nato? Ma perché? E poi vedete, è lo santo che non fa miracoli, ci avete fatto caso? Quasi nessuno parla, eccetto, mi ricordo il film Totò, San Giovanni Decollato, che faceva, era il miracoloso del palazzo. Però in realtà San Giovanni Battista è una figura enorme, legnosa, che sta là, di cui nessuno se ne importa, casomai per fare il nocillo, casomai per fare la notte di San Giovanni, però non ha un riverbero nella nostra vita di fede. Vedete quanto è strano, e poi stare qua a lungo per dire tante altre cose. Poi andate a pigliare il Vangelo, tornando a casa a pigliare il Vangelo di Luca, vi accorgete che Luca dedica a Giovanni Battista la sua nascita, diciamo 10 pagine, e a Gesù Cristo 2. Uno dice: ma che modo è questo? Tu devi fare il Vangelo d'infanzia di Gesù e ti metti a parlare di Giovanni Battista. il quale poi esce di scena in questa maniera strana, cioè praticamente viene ucciso, gli viene tagliata la testa viene offerta alla figlia della regina, noi diciamo su una guantiera, no, per la verità su un foglio di, come se fosse una pergamena, diciamo, su un foglio di carta su cui si scriveva, una tavoletta su cui si scriveva. E che vuol significare questo? La testa resta, mentre il corpo, dice Ptomaus, il verbo greco per dire proprio i residui, i discepoli lo raccolgono e lo vanno a buttare sotto terra, lo vanno a sotterrare. Guardate, io vi sto accennando variamente a questo, ma non per creare così diversivi, ma per farvi capire che noi nella nostra fede dobbiamo pigliare atto bene delle cose a cui crediamo e capire che vogliono significare, altrimenti che stiamo a fare qua domenica a leggere Giovanni Battista eccetera eccetera. Poi vedete la conclusione di Gesù Cristo: è il più grande fra nato da donna, ma è più piccolo di qualcuno di voi. Voi siete figli del regno, siete figli di Dio. Quindi Giovanni Battista è rivelato a me, a te, a tutti quanti. E che è allora? Come vi ho detto, io sono stato da 40 anni a studiarmi questo testo. Poi mi sono convinto un poco alla volta che San Giovanni Battista, la figura descritta nel Vangelo, è fondamentalmente una sagoma. Cioè è ha personalizzato qualcosa l'Evangelista, ha voluto personalizzare qualcosa di molto importante, cioè il Vecchio Testamento, Genesi, Esodo, Levitico, tutta quella che noi chiamiamo la Bibbia prima del Vangelo. Giovanni Battista è quello. Perciò Gesù Cristo dice è la cosa più grande che l'umanità abbia fatto, ma è più piccola di quando viene lo Spirito di nostro Signore. Ecco perché Gesù è superiore, egli è la sagoma del Vecchio Testamento e Gesù è il Vangelo, è il nuovo annuncio. Mentre Giovanni Battista rappresenta una legge scritta che poi diventa motivo di guai, come diventa di guai ancora oggi, guardate, perché noi se ci mettiamo a seguire le regole che stanno scritte nel dritto canonico, in tutte le cose che ci vengono, noi stiamo sempre sbagliati, sempre, guardate. E San Paolo giustamente diceva, guardate che quando ci sono le regole, voi vi affidate alle regole, siete sempre peccatori, perché la regola vi fa peccare. Perché scoprite sempre che una cosa va storta, che una cosa non l'avete fatta bene. E allora le regole nella nostra fede uccidono, non costruiscono, possono servire di partenza. Imparate dai vostri figli. Quando un bambino è piccolo gli si danno le regole di vita. Tu devi lavarti le mani, devi andare a lavarti i denti, devi giocare, non devi sudare, non devi fare questo, devi mangiare questo, qua oggi non puoi mangiare. Gli date le regole, ma poi diventa cretino se a un certo momento una madre vorrebbe continuare a dare le regole al bambino che fa 17 anni, 18 anni, 20 anni. La regola è pedagogica, la regola non è una realtà. Giovanni Battista rappresenta la regola, rappresenta il Vecchio Testamento, la Torah. Cioè quel cammino pedagogico che bisognava fare. Gesù Cristo rappresenta lo spirito, la vita. E noi in quanto facciamo di Gesù Cristo, facciamo la sua predicazione, la traduciamo in regole, come purtroppo oggi noi teniamo 100.000 regole, noi l'abbiamo ucciso, l'abbiamo degradato a Giovanni Battista, mentre nostro Signore è venuto a predicare una sola cosa, la vita, la vita, la vita. E ci ha lasciato una sola regola che non è una regola: vivete e fate vivere. Ecco perché quando gli vanno a domandare ma che differenza passa fra la Bibbia che noi conoscevamo e le tue parole, e Gesù Cristo dice non avete capito niente, voi parlavate, voi scrivevate come operare, voi annunciavate guai o cose belle, io opero. Io faccio camminare gli zoppi, io faccio sentire i sordi. La nostra religione è questa, capite? È quello di vivere e fare vivere. Ecco perché entriamo in fallimento e decadiamo, come stiamo decadendo in questo tempo, perché noi siamo rimasti a Giovanni Battista, cioè siamo rimasti alle regole. I cristiani si sentono buoni, i cristiani se vanno a messa domenica, dicono un rosario, vanno a fare la passa cosa, vanno al... Tutte queste cose ottime, ma fondamentalmente Una sola cosa lasciate al nostro Signore: volerci bene. Volerci bene non significa fare i baci, abbracciarci, soffesserie queste. Volerci bene significa far vivere chi sta intorno a noi, creare vita. Volersi bene significa fare politica, ma non la politica dell'elezione, mi dai il voto, vado là, voto a Tizia, è un'amica, è una persona per bene, queste sono cose marginali. Fare politica significa, fratelli miei, che non bisogna andare a cercare la propria perfezione personale. Io sono, faccio una lotta contro il bizzochismo nella Chiesa, perché? Perché un bizzocco classico pensa solamente a essere bravo lui, buono lui, io no, quello è un ladro, io sono onesto, io sono quello. E che me ne frega che tu sei così? Quando poi intorno a noi c'è stato un latrocinio continuo, sta gente che soffre, gente che sperpera i denari, c'è stata una giustizia che non cammina, ci stanno guerre nel mondo, ci stanno profughi da tutte le parti, quello è l'obiettivo, quelli sono gli zoppi che ora camminano, i muti che ora parlano, quello dovremmo noi curare. E vi rendete conto che non possiamo farlo solamente nei limiti del nostro metro quadrato, cioè in casa nostra già dobbiamo farlo naturalmente, eliminando tutte queste cose, ma dobbiamo anche essere gruppo, dobbiamo anche essere chiesa come comunità che comincia a impegnarsi sui problemi del mondo. E noi siamo, che povera gente, là stanno gli Uzi e i Tutu, sono fatti 2 milioni di morti, e là sta 1 milione di morti, e là stanno le alluvioni, e là stanno qui. Fratelli miei, questo è il mondo, e Cristo ci ha chiesto di cambiarlo, di fare un mondo migliore, e avere fede che la sua forza ci fa camminare. Guardate che l'unico grande cristiano non cristiano che c'è stato, che io mi ricordi a memoria mia, è stato un certo Gandhi, che non era ufficialmente cristiano, però ha creduto nella non violenza, ha creduto che la debolezza vincesse la forza di un impero come quello inglese, che allora era il massimo della potenza. Lui è Dio, libererò l'India senza violenza. Questa è la testimonianza che dovrebbe fare il cristiano. Allora qua stiamo inguaiati, casomai fanno la via qua di fronte a noi, la fanno per essere pedonale, poi ci buttano i camion sopra, alla fine si è scassato tutto e sono spesi miliardi con i soldi nostri, e ora la rifaranno di nuovo, poi casomai cambieranno e si scasserà di nuovo, e noi ce ne freghiamo. Però chi soffre di più sono quelli che tengono pochi soldi, perché è capace che noi riteniamo qualcosa di soldi e quindi riusciamo a passare attraverso la difficoltà. Fratelli miei, dobbiamo uscire dal nostro perfezionismo personale, dobbiamo cercare di fare veramente Eucaristia, non perché veniamo a mangiarci la particola consacrata, ma perché diciamo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Cioè giorno per giorno, a cominciare dalle nostre famiglie, capite? Qua stiamo sempre aspettando leggi, modifiche, documenti papali. Qua bisogna cominciarsi a rompere la testa, a portare avanti una comunità che si sta sfasciando continuamente. E noi ci lamentiamo, i bizzocconi, a dire: ecco la famiglia, cellula fondamentale della società che si sta distruggendo. E tu che fai? Mi domando io. E che facciamo noi? Che non abbiamo nemmeno il coraggio di dire no a certe situazioni. Noi tolleriamo che tutto decada, tutto vada avanti, perché tanto io poi mi difendo. Io mi ricordo tanti anni fa, quando si fece il referendum sul divorzio, parlavo da un gruppo di amici e quelli dicevano: no, noi non crediamo nel divorzio, siamo cattolici, però non possiamo non consentirlo agli altri. Io dicevo: scusate, ma se voi consentite agli altri, un po' alla volta lo farete anche voi. E infatti siamo caduti in questa situazione. Fratelli miei, non voglio fare una ringa da deputato alla ricerca di voti. Io voglio ricordarvi che noi come fede dobbiamo cominciare a muoverci verso gli altri. E lo facciamo facendo le nostre professioni, le nostre attività, ma principalmente facendo i componenti di una famiglia. Ecco, io certe volte mi trovo, tanto spesso mi trovo in mezzo al dolore del mondo, mi trovo di fronte alla morte, e di fronte a queste cose qua la prima cosa per essere cristiani è quello di portare la serenità, non la condoglianza. Noi siamo condoglianze vivissime, e che facciamo? Invece di uno che piange, mo piangono due, e chi ha guadagnato? Non dobbiamo forse andare a portare un sorriso a quelle persone, una serenità nel cuore, e dire vabbè, non ti preoccupare, la vita è più grande della morte. Questo è il cristianesimo, vedete? Perciò Giovanni Battista dice, dirà le parole più belle di questo mondo. Dirà voi, ci saranno scrittori che diranno regole bellissime, cose bellissime, ma non valgono una Madre Teresa di Calcutta, capite? Il cristianesimo sta fra Giovanni Battista e Maria Teresa di Calcutta. Da un lato ci stanno le regole, i bei discorsi, saranno del Papa, saranno dei vescovi, saranno dei sacerdoti, saranno dei sapienti di questo mondo. E poi dall'altra parte sta una cretina ignorante che si chiama Maria di Calcutta, la quale si andava a pigliare i morti e gli dava la dignità di morire. Quello è la differenza. E noi cristianesi lo stiamo perdendo proprio perché continuiamo a essere Giovanni Battista e non Madre Teresa di Calcutta. Ecco perché mi piglia paura questo Papa, che sta cominciando a rompere questo schema negativo, e prima o dopo gli faranno la pelle in qualche modo, perché praticamente sta riscattando il cristianesimo, invitando i cristiani a pensare alla società, non alla perfezione personale. Io resterò sempre un povero uomo, capite? Così come voi, perché noi siamo fatti di fragilità. Ma se io ho dato la mano a uno, quello l'ho guadagnato, chi dà anche un bicchiere d'acqua a un suo simile, si avrebbe guadagnato il regno dei cieli. Ecco, tutto è un cambiamento di uno spostamento, è uno spostamento di ottica, smetterla con la perfezionismo personale. Buttiamole a mare le cosiddette virtù. Chi se ne frega che uno è virtuoso? Ciò che è importante è che porti un bicchiere d'acqua. Noi abbiamo dimenticato di aprire la fontana, di prendere un bicchiere d'acqua e di portarla agli assetati. E certe volte arriviamo al paradosso della nostra bizzoccheria, che portiamo pane agli assetati e acqua agli affamati. Ci sentiamo, ho portato tanta acqua lì, ma quelli tenevano fame. Ho portato tanto pane, ma quelli tenevano sete. Questa è l'ipocrisia che ci sta uccidendo. Allora, fratelli miei, noi ci troviamo qua, nell'Eucaristia. Fra poco io dirò, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. E poi dirò, fate questo in memoria di me. Quando tornate a casa vostra, nel vostro piccolo, nel vostro grande, in ciò dove come potete operare, cercate di dare un po' della vostra vita perché il mondo viva.